Buongiorno dalla biblioteca Franco Galato. Galato, è giusto? Galato, porca miseria. Ecco, i miei colleghi di prima sicuramente avevano imparato dove andava l'accento. Anche Cult, come molte altre trasmissioni qui da Gorgonzola in diretta. La biblioteca è bellissima, credo che ve l'abbiano già descritta abbondantemente. Noi siamo sotto un tetto di travi e credo che insomma è uno dei posti più belli dove siamo stati nel nostro tour Falla con noi, come diceva Massimo Bacchetta. Ormai c'è questo gioco fra me e lui, che io sono, come dire, la preside e lui è lo studente riottoso. In realtà non è proprio così e ve lo confermeremo nel corso di questa diretta. Avremo tanti ospiti qui di Gorgonzola perché abbiamo scoperto, facendoci anche aiutare insomma dalla biblioteca a individuare dei... grazie Massimo, anche se mi porti una bruschetta con il Gorgonzola sopra, niente, il mio parere non cambia. E allora, salutando Massimo Bacchetta che ha appena concluso la sua trasmissione insieme ad Alessandro Braga, io ho già davanti due ospiti importanti per quello che riguarda il mondo culturale di Gorgonzola. Nella seconda parte mi raggiungerà Barbara Sorrentini con altrettanti ospiti e noi già lanciamo al pubblico che c'è qui, perché la biblioteca è veramente ampia, questi spazi anche per le attività collettive, insomma ho dato un occhio un po' in giro, sono spazi molto belli, ci serve un bibliotecario, perché la nostra intermediaria Monica ha un impegno da cui pensava di liberarsi, non ci riesce. Io vorrei parlare un po' della biblioteca e vedo insomma un'amica che ci ha accolto quando siamo arrivati al pian terreno e che chiedo di raggiungermi qui alla postazione a fianco a me. Buongiorno, grazie, insomma la radio è fatta anche di immediatezza e di sorprese improvvise, perché quando sono arrivata prima mi hai detto no, non sono io che vado in onda, invece sì, sei tu. La cuffia, il tuo microfono, ecco, dico a tutti gli ospiti, tu hai un gelato quindi lo puoi usare più facilmente, state abbastanza vicini perché così vi sentono tutti. Adesso vengo piano piano a presentarvi gli ospiti che abbiamo davanti in questa prima parte di Cult, ma prima ringrazio Giulio Ambrosio che è il nostro tecnico quest'oggi, che è qua a fianco a me e che per tutta la giornata ci seguirà. Grazie Giulio. Allora, davanti a me dicevo Silvia Pinto, perché parliamo di un progetto che si chiama PACU e che è rivolto anche e soprattutto ai giovanissimi, però in realtà forse si possono intrufolare anche i non giovanissimi, e Gianluca Colonnese, che è un fotografo di Gorgonzola. Tra breve ci sarà una sua mostra ospitata qui a Gorgonzola e ne parleremo in dettaglio del suo lavoro e anche della mostra, mentre invece per PACU ci sarà un convegno proprio sabato 1 di febbraio in cui il progetto troverà un suo esito. A fianco a me invece una, immagino, delle anime di questa biblioteca, e allora ti chiedo, presentati da sola perché io sono, cioè ho un, come dire, un RAM talmente pieno che potrei sbagliare, prego.
Allora, io sono Nadia e lavoro qui alla Biblioteca di Gorgonzola dal 1988.
Capperi, E quindi puoi, come dire, documentarne tutta l'evoluzione, no?
E la mia RAM, anche la mia RAM ogni tanto perde pezzi, è un po' piena, però sì, parecchio.
Vabbè, ma io non mi accorgo,
sì.
Quindi tra due RAM molto si va d'accordo. E quindi questa biblioteca è sempre stata in questa sede?
Allora, prima che arrivassi io nell'88 ci sono state altre due sedi molto molto piccole. Uh-huh. E quando sono arrivata io, non nella forma attuale, però, cioè non tutte le sale, ad esempio il seminterrato non c'erano i topi che giravano.
Perfetto, insomma, topi di biblioteca,
esatto.
Come si potrebbe dire,
famosi,
cioè
topi
i famosi, in questo caso è proprio
c'era quello che noi chiamiamo il giardino d'inverno, uh-huh. Che è la parte che dà verso il giardino a vetri, e il piano quello centrale, e questo era solo auditorio, ma adesso è diventata anche biblioteca. Qui abbiamo ospitato Luigi Einaudi, abbiamo ospitato concerti di sitar, abbiamo ospitato Fricantoni, e sono passate tante belle esperienze.
Ludovico Einaudi volevi dire?
Sì, scusami, ho sbagliato.
Luigi Einaudi, ho detto come hanno fatto una seduta spiritica e l'hanno evocato.
È l'emozione.
No, certo, perché visto che questa è l'area dove, se ho ben capito, si fanno attività, perché vedo che ci sono i libri inerenti, ci sono tavoli, spazi, cose, tutto il resto, dico magari hanno fatto anche serata di spiritismo.
No, però abbiamo fatto degustazioni di tè, di cioccolato.
Ok, lisergiche anche quelle, perché insomma si sa che il cioccolato
festival blues
si viaggia,
insomma tante cose.
Allora, che attività fate adesso, al di là di quelle che poi presenteremo con i nostri ospiti specifici? Cosa fa questa biblioteca e che cos'era originariamente? Un pezzo di cascina? Io dico cose a caso, cioè nel senso, così puoi correggermi.
Allora, cos'era originariamente? Bisognerebbe chiederlo soprattutto a Bruno Giussani, mm-hmm. Anima di Gorgonzola, o a chi ha preceduto questa mattina. So che era collegate agli annessi delle ville, per cui
quindi è tutto molto vicino al parco Sola Cabiati, quindi proprietà dei Serbelloni. Era questa zona, era un po' la residenza estiva, quindi queste erano tutte zone, insomma, abitate, immobili abitate dai Serbelloni anche, insomma.
Per cui erano, come dire, dei fabbricati che erano annessi alle proprietà dei signori del posto,
sì,
insomma,
sì.
Cioè che quindi funzionavano come stalle, foresterie, insomma, edifici per le attività probabilmente rurali.
Se si va giù nel seminterrato c'è ancora la traccia del pozzo. Che
sì.
Arrivava l'acqua.
Silvia ne sa di più.
I Serbelloni erano i signori milanesi, quindi per loro Gorgonzola
era una delle loro ville della villeggiatura.
Esatto, era un po' la residenza estiva, e assolutamente confermo quanto dice Nadia. Giù nei sotterranei ci sono proprio degli angoli preziosissimi, quella che era un po', insomma, la cambusa, sono insomma dei luoghi molto caratteristici della struttura stessa.
Sì, allora, quindi i Serbelloni arrivavano da Palazzo Serbelloni a Milano e venivano qui a fare la villeggiatura nella villa, come dice la parola
proprio
stessa,
così.
Che magari ci siamo dimenticati. Grazie, insomma, volevo sapere da dove arrivava questa struttura così bella, e adesso invece all'oggi, tra le mille cose che fate, che in parte ci hai accennato, vuoi segnalarcele qualcun'altra?
Allora, io posso parlare soprattutto dei bambini, perché io mi occupo della sezione ragazzi, anche perché si fa talmente tanto ormai che non dico che ognuno sa il suo pezzo, però è diventato un po' che ci si divide, no? Abbiamo attività legate alla Gaming Zone, uh-huh. E di questo si occupa molto il mio collega. So che poi nel pomeriggio avrete anche ospite Jean, che è titolare di una fumetteria. E si fanno tornei, in particolare di Bang, ma anche attività, anche perché va molto, tra virgolette, di moda in questo periodo avere delle gaming zone. Anche le biblioteche vanno a cicli, no? Uh-huh. Io in particolare mi occupo dei bambini. Abbiamo appena fatto, ad esempio, la notte in biblioteca dei peluche.
Sì.
Per cui ogni bambino ha portato un suo peluche, lo ha lasciato per la notte e ne sono successe di ogni. La mattina dopo sono venuti a prendere il loro peluche e il peluche ha scelto un libro per i bambini. E queste sono anche attività molto importanti, ad esempio per il distacco, per iniziare a imparare a
lasciare andare le cose, insomma, non essere...
Sì. C'è un gruppo di lettrici volontarie che regolarmente e da anni si occupa di attività, anche lì per bambini tendenzialmente dell'infanzia, delle elementari. Adesso c'è un percorso legato ad arte e scienza. Mm-hmm. E io intervengo tantissimo con tutti i bambini dal nido, dai 6 mesi fino alla fine delle elementari, mentre ho una collega molto brava che si occupa dei ragazzi, quelle che non si chiamano più medie inferiori. L'incontra, c'è un concorso, anche lì gioco concorso che va avanti da anni in collaborazione con altre biblioteche. C'è sempre fermento, mentre dell'attività per, diciamo, i più grandi si occupa Monica, che doveva essere qui.
Che salutiamo caramente perché ci ha fatto da tramite anche con gli ospiti che avremo quest'oggi a CALT. Io ti ringrazio tantissimo perché ci hai detto moltissime, vedi, il battesimo dell'Ara, non so se è la prima volta, forse hai già parlato in radio.
No, in radio no.
È la prima volta?
Sì, è la prima volta.
Beh, ma allora, complimentoni, insomma.
Ah no, una volta sono stata intervistata dai concorrenti Fahrenheit, non so se possiamo chiamarli
beh,
concorrenti.
Beh no, sono poveretti, no. Sono bravi, sì, no, ecco, scherzo. Per cui ci mancherebbe, sì, 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 no, sì, no, no.
Perché ospitavamo mostre di illustratori e quindi c'era... In quell'occasione, ma era telefonica l'intervista.
Ecco, io dico che qui abbiamo ovviamente un po' tutte le cose di Radio Popolare, tra cui il famigerato fumetto Piantagioni, promosso da Poveri Mabelli e realizzato in collaborazione, insomma, con tanti artisti del fumetto, tra cui il nostro rubrichista Antonio Serra, storico, insomma, che per chi ascolta Radio Popolare è un po' una presenza di famiglia. Quindi credo che la fumetteria sia anche strumentale alla promozione del nostro Piantagioni, e così spubblico gli amici,
esatto,
di Poveri Mabelli.
Esatto, adesso lo dico al collega. Tra l'altro approfitto, faccio la tessera che quest'anno ancora non ho fatto.
Evviva!
Per cui vado a fare la tessera.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Allora ringraziamo tutti i bibliotecari della biblioteca Franco Galato. Chi era Franco Galato?
Franco era unico.
Va bene. E la sua memoria l'avete intitolata quando?
E poco dopo la morte. Mm-hmm. Sì, io ho lavorato con lui per 20 anni, avevo 19 anni quando sono
benissimo.
Entrata qui. E sì, ci scambiavano... anche per marito e moglie, capito?
Ah beh, sei
o per
proprio
padre e figlio.
Ti abbiamo fatto commuovere, scusami, cioè nel senso che non volevo essere così, entrare a gamba tesa. Volevo...
No,
quindi ha lavorato, era anche lui bibliotecario qui? Oppure...
Sì, lui è stato l'anima, come diceva anche Monica questa mattina, di questa biblioteca. E era anche un poeta,
sì.
Scritto delle bellissime poesie.
Sì, questa mattina l'è stato ricordato. Sì, sì.
E poi era eclettico, era quello che era capace di mandare le statistiche in regioni scrivendo, se c'è un dato certo è quello degli abitanti, no? Uh-huh. E lui le mandava scrivendo 15.000 abitanti circa, poeta,
certo.
Però era assolutamente, ha portato qui tantissimo, ha dato secondo me tantissimo, esattamente come Monica, uh-huh. In un altro modo.
Beh, insomma, a giudicarvi da quello che dite, da quello che ci racconti tu, da quello che è stato raccontato questa mattina, mi pare veramente che ci sia una grande passione da parte vostra per questo posto e questo lavoro, e quindi noi ancora una volta vi facciamo i complimenti. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie davvero. Un breve passaggio musicale e poi veniamo ai nostri due ospiti che sono qui davanti a noi.
Lunedì, altro nuovo inizio, altra nuova corsa. Ogni giorno è così, sembra una gara a chi arriva prima. C'è chi come noi pensa diverso, chi non vuole partecipare. Chi come noi vuole essere diverso, quindi essere normale.
C'è chi vuole salire, arrivare alle stelle. E c'è chi come noi preferisce guardare. Vuole salire, arrivare alle stelle. E c'è chi come noi sta per terra a guardarle. Ehi, in un secondo è venerdì. Tutti pronti, tutti in fila, pronti per la fuga via. Come ballerini coordinati
avanti e dritti, dritti verso il caso. Ho capito che là, là, nella città dove c'è tutto, che ho spesso un'idea. E qua, qua dove sto io c'è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia.
Allora, ve li abbiamo già presentati, Silvia Pinto e Gianluca Colonnese, insomma non necessariamente lavorano insieme, ma immagino si conoscano.
Ci no? siamo conosciuti sì. qui.
Ah, esatto. Scusate, pensavo che invece, essendo appunto qui area gorgonzolese, vi foste già incontrati. Allora, Silvia, il progetto PACU, dicevo, un convegno il prossimo sabato, ma un progetto che viene da lontano, racconta.
Esatto, sì, siamo partiti a inizio 2024 grazie a un progetto finanziato da Fondazione Cariplo e siamo una cordata di enti del territorio insieme anche all'amministrazione comunale capofilata da Itinerari Paralleli, che è un'impresa sociale milanese, e stiamo lavorando per la partecipazione culturale e sociale dei bambini e delle bambine. Stiamo cercando di lavorare sostanzialmente in due direzioni: una è proprio l'attivazione, la creazione di appuntamenti e strutture che facilitino la partecipazione dei bambini e delle bambine, e dall'altra invece stiamo lavorando sull'offerta territoriale, quindi stiamo cercando con gli operatori e le operatrici del territorio di far nascere delle sinergie, di provare a progettare insieme, ad avere una visione sul futuro, diciamo, collettiva, condivisa. E ovviamente il tema centrale è utilizzare la cultura come strumento, quindi parlavamo prima dei ragazzi, se ne vanno, vogliono rimanere, vogliamo partire prima, vogliamo farli sentire partecipi di questa comunità, vogliamo dar loro delle possibilità per stare bene insieme attraverso le ricchezze che ci sono sul territorio. E devo dire che il progetto si sta arricchendo tantissimo, perché questo territorio, forse l'avete già capito, è davvero ricco di persone che si spendono per la propria città in tanti modi e in tante direzioni diverse, e quindi il progetto ci sta facendo incontrare molto più di quello che stavamo facendo, e sono particolarmente felice di dire che abbiamo creato una bella sinergia anche all'interno degli uffici comunali. Stanno riuscendo a dialogare benissimo la biblioteca, la parte culturale della città, ma anche le politiche sociali, perché il progetto è proprio nato con questa aspettativa, no? Di lavorare sul benessere, e quindi di arrivare alle bambine e ai bambini non solo perché partecipino e basta, perché vadano al cinema, vadano a teatro, partecipano a dei laboratori, ma proprio perché stiano bene. E quindi l'obiettivo è proprio di intercettare tutti i bambini e le bambine. E quindi anche in questo senso le politiche sociali ci hanno aiutato a cercare di arrivare anche ai target più fragili, ai gruppi un pochino più marginalizzati. E ci stiamo portando un po' a casa questa idea di essere accessibili, accessibili non sempre ai soliti gruppi di famiglie e di piccoli che sul nostro territorio partecipano alle attività. Quindi insomma una bella ricchezza che sta nascendo, e facciamo un altro piccolo pezzetto di progetto insieme. Sabato ci sarà questo convegno che abbiamo proprio chiamato A Piccoli Passi nella Cultura, e lo facciamo riflettendo su due cose principalmente: il territorio, come si creano relazioni che siano ricche, che siano funzionali, che siano utili al nostro territorio, e ovviamente la seconda parola è la parola cultura. Quindi di nuovo c'è al centro la cultura, ma anche la cultura accessibile, e quindi ci stiamo domandando come diventiamo accessibili, come anche piccole attività che nascono sul territorio, spesso animate da volontari e volontarie, possono essere davvero accessibili. Quindi ci stiamo interrogando: è la lingua, è accogliere le neurodivergenze. E facciamo un piccolo pezzettino in questo senso. Sabato avremo con noi due interpreti LIS, quindi la lingua dei segni. È una piccola sperimentazione che davvero ci teniamo a fare, anche per far vedere cosa vuol dire nella pratica essere accessibili, e mettendoci la faccia in prima persona su cosa vuol dire essere attenti a 360 gradi anche con chi tendenzialmente alle volte rischia di rimanere ai margini, ecco.
Mi sembra un discorso ovviamente condivisibile, ma soprattutto ben articolato. Quante persone lavorano al progetto?
Allora, lavorano tendenzialmente una quindicina di persone sul territorio, se penso a, appunto, gli uffici comunali, i volontari e le volontarie delle tre associazioni sul territorio che ci tengo a nominare: sono la Trama di Penelope, la Gente del Mago e Associazione Sinfonia, che hanno ciascuna di loro delle peculiarità, chi si occupa più di formazione, chi si occupa più di cultura, chi di musica. Quindi questo più o meno è il nucleo territoriale. C'è poi un nucleo, diciamo, più milanese, che è quello che sta tendenzialmente tessendo le fila del progetto e tenendo insieme anche il senso complessivo, che è quello di itinerari paralleli. Siamo circa un team tra 3-4 persone che si occupano di seguire tutto il processo, insomma, e tenere le relazioni, il coordinamento.
E abbiamo un riferimento in rete per seguirvi?
Sul sito di itinerariparalleli.org c'è il programma della giornata di sabato. Le associazioni territoriali invece si stanno facendo antenne delle varie attività che vengono promosse nel corso del progetto, che durerà fino a giugno 2025, e anche la biblioteca ovviamente civica di Gorgonzola è una tra i promotori di quello che avviene, perché è davvero anima fondamentale di questo pezzetto. Quindi ci tengo a dirlo oggi, un po' siamo qui, ma è davvero anche un po' il luogo di Pacu, e quindi siamo proprio nella giusta cornice.
Benissimo, grazie a Silvia Pinto,
grazie
e a tutti
a
coloro
voi
che lavorano a questo progetto. Gianluca Colonnese, chiudiamo la prima parte con il tuo racconto, che è un racconto per immagini necessariamente, un fotografo che molto sul territorio lavora, perché abbiamo visitato il tuo sito, che tra l'altro è Gianluca Colonnese, lo trovate facilmente in rete, vedete molte delle sue immagini. Tra breve verrà organizzata una mostra dedicata alle tue fotografie. Il tuo rapporto con Gorgonzola, col modo in cui descrivi il territorio, intanto, e poi diamo anche i dettagli della mostra.
Ciao a tutti, grazie per l'accoglienza. Difatti, più che mostra, sarà una serata, innanzitutto giovedì prossimo, mm-hmm. Il 6 febbraio alle 20.45 all'Auditorium, in via Oberdan al
sì.
21. Poi la mostra molto probabilmente ci sarà a dicembre, dove dedicheremo realmente tutte e quattro le sale di Palazzo Pirola a un progetto che sto portando avanti da 10 anni, sul Dopo di Noi, quindi sulle tematiche del Dopo di Noi, sulla disabilità e quant'altro. Un progetto che sto portando avanti seguendo un ragazzo che si chiama Giorgio, ho iniziato quando avevo 14 anni, oggi ne ho 24, ne ha fatti 24 appunto il 10 di dicembre scorso, e per l'appunto la mia speranza era appunto quella di riuscire a seguirlo fino ad arrivare allo step del Dopo di Noi, che in realtà è avvenuto l'anno scorso, dove Giorgio ha iniziato a vivere in una comune con altri 4 ragazzi, un appartamento che è stato donato dal Don del paese, e quindi vive sempre con un rapporto one to one, perché ha bisogno di una persona che lo segua costantemente, però riesce a vivere lì, riesce a dormire lì 4 giorni a settimana, e anche per i genitori è un sollievo, perché il Dopo
certo,
di Noi è questo, è essenziale sapere cosa succede nel momento in cui purtroppo noi genitori
le famiglie non ci sono più. Ecco.
E quindi ho seguito questo progetto, ci sarà a dicembre la mostra, mentre invece l'evento sarà appunto prossima settimana, giovedì, è dedicato alle persone prima dell'estetica, perché appunto io sono un fotografo di reportage, mi occupo di sociale, mi interessa approfondire tantissimo sulle persone prima che sull'estetica, poi le immagini piacciono, ok, però il mio interesse è raccontare le persone e il loro vissuto, e quindi ci dedicheremo a fare un viaggio, diciamo, sugli ultimi percorsi che ho fatto, Sud America, Cuba, quindi la tematica cubana, Congo, dove proprio in questi giorni sta avvenendo una tragedia pazzesca, nella parte di Goma, ci sono stato appunto l'anno scorso, ho documentato più la parte di Lubumbashi, quindi più a sud nel Congo, che per ora, ho proprio sentito questa mattina i miei contatti, è abbastanza tranquilla, perché non è la regione interessata. E quindi faremo un percorso su tutti questi viaggi, su tutte queste cose, tutte queste ricerche
però
che sto facendo.
Però io sul sito ho visto
tempo.
Anche immagini
e del territorio,
sì.
Assolutamente, mi dedico costantemente ai lavori sul territorio, sul milanese soprattutto.
Anche qui persone,
anche a Gorgonzola.
Ho visto persone che lavorano
sì,
in campagna.
Assolutamente sì, a Gorgonzola ho iniziato a collaborare con Radar, che erano gli ospiti precedenti, quindi Daniele, e ho iniziato a collaborare con lui appunto per documentare il territorio, quindi a breve usciremo con un articolo sulla raccolta differenziata, dove va a finire tutto ciò, e facciamo dei lavori ben approfonditi in maniera tale da fare approfondimento, sì.
No, sono immagini molto suggestive, sia quelle che appunto ci portano molto lontano, sia quelle che invece sono molto vicine, perché hai uno sguardo, evidentemente come tutti i fotografi appassionati, uno sguardo molto particolare, preciso, tuo, personale, sulla realtà, no? Cioè anche sul rapporto, vedo, almeno per quello che ho potuto vedere, col rapporto delle persone con gli oggetti che usano quotidianamente, con i loro gesti, per esempio, no?
Sì, assolutamente sì. Quello che mi piace fare è appunto, poi la fotografia per me è un mezzo. Se sapessi scrivere sarebbe un attimino magari più comodo non viaggiare, però la fotografia per me è un mezzo, è cercare di raccontare gli altri, conoscere gli altri, ma in realtà cerco sempre di riuscire ad approfondire delle mie curiosità. Poi queste cose interessano spesso a testate nazionali e internazionali, però parte tutto da un mio interesse, come la produzione del carbone che mi ha portato appunto in Africa, o il fatto anche la comunità islamica milanese che mi ha portato ad approfondire questa tematica, proprio questa ricerca continua che ho dell'essere umano, no? C'è un Dio, non c'è un Dio, e vado ad approfondire su queste tematiche. Ho conosciuto ad esempio a Milano, appunto ho fatto questo lavoro che si chiama Amina, appunto la donna che insegna a volare, dove Amina ha fondato un'associazione e questa associazione aiuta proprio le donne vittime di violenza, non solo le donne musulmane ma le donne di qualsiasi religione, e quindi ho seguito Amina per 4 anni e mi ha portato a scoprire appunto la sua ricerca. Quindi in ognuno cerco la lotta quotidiana, quello che fa quotidianamente per cercare il proprio vissuto e cercare di capire chi è.
Molto bello, grazie anche per essere, insomma non è detto che chi lavora con le immagini sia eloquente quando si racconta, invece tu sei anche molto capace di raccontare quali sono un po' i tuoi obiettivi, le tue intenzioni, quello che ti muove. E ricordiamo allora dove troviamo le tue immagini, al di là degli appuntamenti che ti prego di riassumere, quelli di cui abbiamo parlato prima.
Sì, allora le mie immagini le potete trovare un piccolo incipit su gianlucacolonnese.com, dove appunto ci sono delle piccole parti dei lavori che ho fatto per il National Geographic e sto continuando. Il prossimo mese, appunto a febbraio, andrò per il National Geographic in Puglia per sottolineare la tematica della xylella, che appunto è questa malattia che sta colpendo gli ulivi. Però gli incontri saranno giovedì prossimo in via Oberdan al 21 all'auditorium. E poi a Gorgonzola ci sarà Palazzo Pirola, fine novembre e dicembre, e appunto questa mostra dove racconterò Giorgio e gli ultimi 10 anni del vissuto di Giorgio.
Grazie Gianluca Colonnese. Siamo arrivati alla fine della nostra prima parte, adesso c'è come sempre uno spazio pubblicitario, ritorniamo nella seconda parte, sempre in diretta dalla Biblioteca Franco Galato di Gorgonzola. Grazie.
Down in Bowery they lose their ball eyes and their lip mouths in the night, and stumbling through the street they say, sir, do you got a light? And if you do, then you're my friend, and if you don't, then you're my foe. And if you deity of any sort, then please don't go. Ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Ah ah ah, ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Down in Lexington they walk in new shoes, stuck to aging feet, and close their eyes and open, and I recognize the aging street, and think about how things were right when they were young and veins were tight. And if you are the ghost of Christmas past, then won't you stay the night? Ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Ah ah ah, ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Ooh, 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 ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas.
Bentornate, bentornati. La Biblioteca Franco Galato di Gorgonzola ospita le trasmissioni, molte trasmissioni del palinsesto di questo mercoledì. Il nostro tour Falla con noi continua con la seconda parte di Cult, e come promesso mi ha raggiunto Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno.
Eccoci, allora avremo ospiti anche in questa seconda parte che continuano a parlarci di quella che abbiamo scoperto essere la vivace vita culturale, a partire anche da questa biblioteca, ma non solo, di Gorgonzola.
Sì, tra l'altro stamattina, per chi ha ascoltato da questa mattina presto, qualcuno diceva che non è solo il Gorgonzola la priorità di Gorgonzola, ma anche c'è questa parola che continua, Argenzia. Ecco, Argenzia è anche il nome di una sala, sala cinematografica e teatrale, che ha appena compiuto 70 anni, con noi per Luigi Invernizzi. Buongiorno, benvenuto.
Che adesso gli diamo il microfono giusto, il 3, eccolo qua, prego.
Buongiorno,
ecco, buongiorno, benvenuto.
Come mai si chiama Argenzia questa sala, tanto per cominciare?
Beh, è un nome dato negli anni 50, la sala nasce nel 54, io non c'ero allora, però suppongo che arrivi dal vecchio nome di Gorgonzola. Tante società, tante realtà sia sportive che culturali si chiamano così, a Gorgonzola. Per cui sala Argenzia, perché è la sala di tutta la comunità e Argenzia era il legame col territorio.
Nel 2004 ha compiuto 70 anni, quindi 70 anni di cinema, di cultura,
quest'anno,
di attività.
Quest'anno, 2024.
E adesso siamo nel 2025 però.
Ne 26 settembre, ok.
Ne siamo nel 71.
Perché poi qua si può discutere ore, no?
Sulla, va bene.
L'abitudine, la consuetudine, sì. E però la matematica vera. Comunque sia, sono 70 anni di questa sala. Chiaramente tu non li hai vissuti tutti, ovviamente.
Io ho vissuto gli ultimi 27 anni.
Insomma, 27 già sono una buona testimonianza. C'è un programma che adesso tra poco illustreremo. Dicevi appunto grande attività e grande presenza anche per questa sala, anche perché è quella che raccoglie poi le prime, i film, c'è una grossa rassegna teatrale che è cominciata anche ovviamente la stagione scorsa. Raccontaci tu un po' come, così anche come li mettete insieme questi progetti.
Sì, beh, la sala è una sala importante, ha 728 posti, ma nel 54 nasceva con 1200-1300 posti, poi un restauro di appunto di 27 anni fa, ridotto un po' per le norme di sicurezza e per l'adeguamento delle poltrone, per cui comunque resta un teatro di grande importanza e ha un palcoscenico di 200 metri quadri, per cui le compagnie quando arrivano si trovano bene in uno spazio del genere. E anche sul territorio, nei comuni limitrofi, è una realtà abbastanza unica. Da 25-27 anni appunto abbiamo ripreso l'attività, perché aveva avuto una leggera interruzione negli anni della crisi del cinema. La parrocchia, perché è una realtà parrocchiale gestita al 90% da volontari, siamo due stipendiati, uno e mezzo perché io sono a tempo pieno e un tecnico a metà giornata, e tutto il resto sono un 100-120 volontari che animano tutte le attività di Sala Argenzia. Ci occupiamo di teatro e cinema, teatro per le scuole, teatro serale, cinema e cineforum, ospitiamo diverse realtà della zona per i loro spettacoli, tanti saggi di danza, concerti, alcune appunto sono ospitate, per cui dall'esterno ci viene fatta la richiesta di una data, e tante tante giornate, facciamo 250, 260, 70 giornate di attività, per cui ci sono diverse giornate dove abbiamo anche più attività, perché al mattino facciamo attività per le scuole, il pomeriggio c'è il cineforum per gli anziani e poi la sera c'è o il cineforum per gli anziani o lo spettacolo.
Quindi è una sala che raccoglie un po' il pubblico della Martesana, ovviamente per quanto riguarda il cinema sappiamo che ci sono tantissime multisala, però mi sembrava di capire dal vostro programma che cercate di portare dei film, non di nicchia perché sono comunque anche dei film di altissimo livello, che però abbiano un po' sia la cifra autoriale che quella da grande pubblico. Avete mandato il film su Berlinguer, naturalmente, giurato numero 2 di Clint Eastwood, che sarà giovedì 30 gennaio, poi insomma l'orchestra Stonata che sarà 20 febbraio. Ecco, anche così la raccolta dei film, come, perché non è semplicissimo per gli esercenti, non sempre tutto è dato per scontato, anche
no,
a Milano
anche
succede.
Ci sono delle regole che vanno rispettate, per cui sul Cineforum riusciamo a giocare molto di più e a fare più una scelta veramente nostra, per cui sono film o che non siamo riusciti a proporre nel weekend, perché purtroppo le pellicole diventano vecchie molto in fretta, per cui se non riesci a prendere nelle prime 2, 3, 4 settimane poi vanno un po' nel dimenticatoio, e sul weekend diventa difficile proporle in una situazione come la nostra dove siamo circondati da multisale. Mentre sul Cineforum c'è la possibilità di riprenderle e di approfondirle con il commento del relatore, che aiuta il dibattito anche per il pubblico che vuole fermarsi in sala. Sulla prima visione, che è il film del weekend, alterniamo un po' le commedie, stiamo facendo in prima visione 10 giorni con i suoi, ma la settimana prossima avremo l'abbaglio, per cui anche qui alterniamo un po' i generi per poter accontentare un po'
sono di grande richiamo naturalmente. C'è anche una stagione teatrale.
Infatti stavo impratichendomi di tutto quello che succede nella Sala Argenzia per il teatro. Diciamo che ho notato che avete grosse produzioni in tournée e che però si fermano qui, che non è una cosa scontata in tutti i posti, perché ci vuole una sala che le possa accogliere da un punto di vista anche tecnico-produttivo. Sono produzioni che hanno, come dire, anche delle necessità logistiche, no? Di messa in scena, quindi evidentemente vi siete attrezzati per avere, perché appunto ci sono, non so, Solfrizi,
Ambrangiolini
con Oliva Denaro, insomma sono le grandi produzioni che sono in tournée o nella stagione precedente o in questa, quelle che tendenzialmente fanno anche due stagioni di tournée e si fermano qui da voi a Gorgonzola. Questo è già un dato importante, secondo me. Avete avuto per i vostri 70 anni, ho visto, una stagione collaterale che terminerà poi in aprile, se non sbaglio,
sì,
con un omaggio a Mina, in cui sono passati Colla, musical
meravigliosa, Colla.
Insomma, i Colla tra l'altro sono nati, lo sapete, sono nati fuori Milano, cioè sono nati dall'esperienza di Eugenio Monticolla, che ha ripreso la tradizione ottocentesca e che era l'ultimo discendente della famiglia, mentre insegnava vicino ad Osnago, insomma insegnava fuori Milano, a un gruppo di ragazzi che poi sono diventati i Colla di adesso, Franco Citterio e così via. Quindi è proprio un'esperienza che è nata in una situazione non dissimile da quella come quella di Gorgonzola, in cui c'è la volontà, insomma, di insegnare, trasferire. Infatti io volevo soprattutto concentrarmi sulle vostre attività amatoriali, sui corsi di teatro. So che avete anche una compagnia. No.
Abbiamo un'attività di scuola teatro da 4 anni a questa parte. Era tanto che veniva richiesta in zona. Ci siamo affidati a una scuola milanese, che è il Teatro Oscar Danza Teatro, dove sapevamo di avere delle affinità e delle conoscenze, per cui loro portano gli insegnanti e noi mettiamo lo spazio e tutta l'organizzazione
e anche gli allievi, insomma,
gli allievi,
cioè anche
arrivano
partecipanti
da Gorgonzola e non solo, siamo quest'anno a 70 allievi su 6 corsi che vanno dagli 8 anni e arrivano ai 70, perché ci sono 2 corsi adulti. È un modo per appassionare al teatro, perché a volte poi offriamo degli sconti per venire a vedere alcuni spettacoli.
E si forma il pubblico.
Per formare il pubblico, il prossimo pubblico, perché ci accorgiamo che il nostro pubblico sta invecchiando, quello sul teatro, perché è mancata un po' di tradizione, di abitudine, e sia con l'attività con le scuole al mattino, sia con i corsi teatro, insomma, vediamo che funziona. Ecco,
la domandona che poi rivolgeremo anche a Nicola Basile, che so che si sta collegando con noi, da Milano, cioè, che frequentazione c'è dalla città vicina a Gorgonzola? Perché è sempre chiaramente, di solito è il contrario.
Sì, è un po' il contrario, proprio da Milano arrivano magari per degli eventi musicali, tipo abbiamo avuto il mese scorso Pro Legends, e sul rock o a fine
quello
mese
sposta
di febbraio.
Sì, certo, immagino per
sulla
i film
musica
no,
è più semplice, sul cinema assolutamente
magari
no.
Teatro, forse.
Il teatro ci sono, dove c'è il grande nome, dove c'è per esempio Oliva Danaro, che avremo il 6 di febbraio con Ambrangiolini, è esaurito dappertutto, per cui chi cerca quello spettacolo va a cercare dov'è, e se
ah,
è
certo,
vicino
beh,
arriva.
Sì.
Arriva anche a Gorgonzola, però siamo anche noi esauriti, per cui,
per cui
non
insomma
sempre riusciamo a... Però una trentina di paesi qui della zona riusciamo a coinvolgere.
Infatti io immagino che nelle attività appunto non solo di proposta, ma appunto loro fanno tante cose, no? Cioè,
cerchiamo di essere polivalenti.
Ecco, lì arriva l'apporto o comunque la partecipazione anche dei comuni limitrofi.
Infatti, no, infatti, perché essendo un polo per la Martesana, un punto che è diverso, come diciamo, dalle multisala, diventa un punto d'accoglienza, d'appiglio. La cosa che forse sarebbe interessante, non so, ve la butto lì, magari ci avete già pensato, perché adesso va molto di moda fare le tournée anche per chi fa cinema, per cui attori e registi che si muovono. È vero, vengono a Milano, per cui è più facile che un gorgolese vada a Milano, però magari si può provare anche a fare.
Noi siamo parte di un'associazione che è ACEC, che unisce gli esercenti cinema cattolici. E proprio quest'anno hanno proposto alcuni appuntamenti di approfondimento su alcuni film, per cui si riesce tramite video.
Ah, ok, ad avere
riuscire a portare l'attore e il regista
in
sala.
Sì, devono essere già a Milano comunque, certo.
Ci snobbano ancora in provincia, diciamo così.
Intanto dovremmo avere al telefono con noi l'assessore alla cultura Nicola Basile, che purtroppo, cioè sta arrivando praticamente, però era impegnato da un'altra parte, quindi non è riuscito a essere puntuale qui con noi in onda. Buongiorno Nicola.
Buongiorno Barbara.
Eccoti, appunto, parlando di cultura, naturalmente non si può non parlare con te. Siamo in un luogo che ha un progetto, perché vabbè, tu lo conosci, ma chi è qui guardando dalle finestre vede una parte tutta impacchettata. Tu sai bene che cos'è, Nicola?
Sì, è un progetto che per noi gorgonzolesi è fondamentale, nel senso che è il rilancio, il rifacimento di Cabusca, che è uno degli spazi storici della nostra città. Stiamo facendo un recupero restaurativo, per cui sostanzialmente dobbiamo mantenere quelli che sono i vincoli, ma la cosa che ci interessa di più è quello che avverrà dentro, nel senso che l'idea è proprio quello di promuovere un centro culturale. La nostra biblioteca già oggi, come avrai visto, offre diverse attività, facilita la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, realizza momenti di formazione, ha momenti di aggregazione, è un po' uno spazio di incontro. Cabusca raddoppierà da questo punto di vista, con l'idea proprio di muoversi un po' su un modello nord europeo, il four space, quindi degli spazi che si integrano con funzioni diverse, ma con l'idea proprio di rilanciare la biblioteca come spazio di comunità, quindi sempre più simile a un centro culturale, capace di generare relazioni e di lavorare sullo sviluppo delle competenze, insomma, delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. Tra l'altro, prima chiedevi di Milano, devo dire che la nostra biblioteca è molto attrattiva rispetto a, diciamo, alla Martesana, perché sono molti i ragazzi e le ragazze che vengono a studiare, visto che offriamo degli spazi e dei tempi ampi, ecco, per cui ci piacerebbe, ecco, che da questo punto di vista Cabusca, il progetto Cabusca, fosse proprio anche l'occasione per generare un movimento all'interno della nostra città.
Infatti, quando sarà pronto?
Allora, dovrebbe essere pronto, diciamo, tra un anno e mezzo, ecco, nel senso, è una ristrutturazione complessa, perché chiaramente abbiamo sia un vincolo monumentale che un vincolo legato al Naviglio della Martesana, per cui dobbiamo fare le cose con molta attenzione e soprattutto nel rispetto della storia di quel luogo, ecco, per cui ci siamo dati dei tempi lunghi in modo da riuscire a realizzare al meglio le attività. Tra l'altro, questa ristrutturazione ha visto anche un processo di partecipazione gestito con il Politecnico di Milano, con l'idea proprio di andare a capire un po' come far vivere poi quegli spazi, renderli più inclusivi possibili, facilitare poi la possibilità che i diversi gruppi che già sono presenti in biblioteca, già oggi noi abbiamo la web radio, abbiamo un makerspace, quindi un laboratorio di fabbricazione digitale, abbiamo uno dei punti principali di Cubi che riguarda il gioco con la gaming zone, ecco, per cui l'idea è stato proprio di costruire attorno a questo anche un processo partecipativo che potesse accogliere quelle che sono poi le dimensioni principali della biblioteca. In questo non vogliamo dimenticare un po' anche tutto quello che riguarda la storia locale, la storia della nostra città, ecco, per cui saranno creati anche degli spazi, insomma, che nella nostra idea saranno un po' un punto di partenza di un museo diffuso che poi potrà vedere diverse iniziative nei prossimi anni.
Sì, e poi appunto magari, come dicevamo, la partecipazione di tutta la zona intorno, compresa magari anche la città. Ti rivolgo una domanda che ha fatto un nostro ascoltatore, che potrebbe essere appunto il punto d'approdo per, anche per Milano o per chi sta qui vicino. Perché non viene più organizzato il Blues Festival?
Allora, il Blues Shop Festival è un'iniziativa, tra l'altro, a cui personalmente sono molto legata, perché era stata iniziata da Franco Galato, che oltre ad essere bibliotecario storico era anche un caro amico. Diciamo che sono cambiate alcune condizioni anche strutturali che non permettevano, perché c'erano queste serate pienissime. Però proprio l'anno scorso abbiamo iniziato a riparlarne, cioè cercando anche un po' di capire che declinazione dargli, come in qualche modo riuscire a usare anche gli spazi, ecco, per cui io penso che nei prossimi anni riprenderemo una serie di attività che si richiameranno anche a quell'esperienza. Lì c'era stata l'intuizione, devo dire, ma come spesso aveva Franco, di mettere insieme il blues e il cioccolato, ecco, nel senso che aveva attratto molto.
Nicola, prima di salutarci, visto prima con Pierluigi Vernizzi parlavamo appunto della sala teatro, cinema, vuoi segnalarci qualcosa in arrivo che avete in cantiere a livello culturale per i prossimi mesi? A parte Cabusca, naturalmente, che vabbè, sì, è quella struttura. Proprio.
Guarda, siamo in fase di programmazione su Primavera Palazzo, che è un po' il momento dove noi rilanciamo Palazzo Pirola. Ecco, Palazzo Pirola, che è lì vicino, nel senso nella piazza adiacente a dove siete, è il palazzo che riesce a portare, per esempio, le milanesi e i milanesi anche in città, nel senso che spesso abbiamo ospitato il fotofestival, per cui molti artisti, molti fotografi che esponevano, e l'idea, ecco, è appunto di portare avanti questo tipo di attività, in modo da cercare per quanto possibile di creare delle connessioni con la città di Milano che siano legate non solo magari ad andare a Milano, perché ecco, io credo che anche quello, per noi gorgonzolesi, insisto sempre, ha un senso, no, andare a visitare una mostra a Milano, ma magari, ecco, creare quelle connessioni che possono portare qualcuno a Milano e magari alcune opere che stanno girando in quel periodo,
portarle
nella
qua,
nostra
certo.
Città. Esatto.
Assessore, ringraziandoli, sono Ira Rubini, abbiamo avuto Gianluca Colonnese, che credo sarà proprio a Palazzo con una sua mostra, no? Ci raccontava nella prima parte, e quindi confermando, insomma, quello che ci ha appena raccontato. Salutiamo l'assessore, lo lasciamo
ritornare qui da queste parti, così magari poi lo salutiamo di persona. Grazie.
Okay, sì, sono a 20 minuti, per cui tra poco.
Grazie Nicola,
grazie
Basile,
mille. Grazie per essere in città, per noi è davvero un piacere.
Grazie,
buona giornata
a te, ciao.
Ultimi ultimi 5 minuti di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda dalla Biblioteca Civica Franco Galato di Gorgonzola, a cui appunto è intitolata, credo con grande affetto, da, come continuiamo a sentire da tutti i nostri ospiti. Siamo ancora qui, Barbara Sorrentini ed io. Volevo segnalare tra l'altro un messaggio che è arrivato da, credo, una gorgolena, no, Bellinzago, una bellinzaghese, che dice: buongiorno, non dimentichiamoci che la Sala Argenzia ospita corsi settimanali dell'Università del Tempo Libero, saluti a Gorgonzola. E quindi, come vedi, ci sono persone che insomma integrano quello che ci hai raccontato, evidentemente hanno un buon ricordo, no?
Sì, sì, c'è una grande ricchezza che gira in quella struttura. Se mi permette,
sì, no, infatti so che volevi segnalare questo spettacolo.
Volevo segnalare questa attività
per
anche per i bambini,
sabato dei
visto
ragazzi,
che non abbiamo parlato. Facciamo una stagione anche per i ragazzi e l'ultimo appuntamento è proprio sabato 8 febbraio con una bellissima commedia musicale per bambini, incentrata su un personaggio, Grisù, un drago senza paura che forse più anziani tra virgolette ricordano.
Scusa, io e te Grisù l'abbiamo visto in televisione, però... era il draghetto che voleva fare il pompiere.
Esattamente. Qui si incarna e
lo quindi
vediamo
ogni volta
sul
gli parte la fiammata e lui si mortifica.
Sì. Grazie mi state dando della giovinetta, però me lo ricordo anch'io.
Te lo ricordi anche tu? No, ma non ti stiamo dando della giovinetta, io ti mettevo dentro gli anziani con tutti noi.
È tornato in televisione e è sul palcoscenico con la parte di Fondazione AIDA, che è una compagnia che ospitiamo da diversi anni, di una bravura incredibile, per cui se i genitori vogliono c'è ancora posto, volentieri, le prevendite sono attive.
Bene, allora diamo, come abbiamo fatto per tutti gli altri ospiti, un riferimento in rete per appunto le prenotazioni. Ripetiamolo ancora una volta, dove vi troviamo? Avete dei social, avete un sito?
Sì, allora Sala Argenzia, il sito è su www.argenzia.it e poi c'è sia Facebook, Instagram. Io non sono molto social, però so che ci sono questi strumenti, oppure ecco, veniteci a trovare in via Matteotti 30 a Gorgonzola.
Ecco, chiedo un'ultima cosa, perché quasi tutti coloro che hanno a che fare con un luogo di spettacolo dal vivo o comunque di accoglienza del pubblico, come per esempio nel caso delle proiezioni e così via, hanno sempre un desiderio, un sogno, una cosa che a loro piacerebbe accadesse nel prossimo futuro della loro sala. Cioè, c'è qualcosa di concreto che ti piacerebbe che la Sala Argenzia avesse in futuro, o qualcosa invece che vorreste fare e non avete ancora fatto? Cioè della serie, mancano le nuove poltrone oppure un nuovo
allora,
sipario?
I sogni
oppure,
sicuramente sono tanti, perché il mantenimento di una struttura di questo genere è impegnativa. La voglia di rinnovare le poltrone dopo 27 anni di utilizzo, vabbè, c'è, sì, però è
prossimo
700
crowdfunding,
posti.
Il prossimo sono, crowdfunding.
Oppure uno sponsorone. Che...
Lavoriamo tanto con i bandi nazionali e regionali, è una grande fatica, però sta diventando una necessità per sostenere una struttura di questo genere, perché il pubblico purtroppo non basta. Noi abbiamo tanto spazio, per cui capacità di accogliere ne abbiamo, per cui se il pubblico vuole sostenerci anche con un solo biglietto in più a settimana, al mese, insomma, è il benvenuto e ci
ed
può aiutare.
Ed eventuali iniziative altre, oltre alle molte che già fate, qualcosa che magari hai pensato ti piacerebbe?
Allora, c'è in progetto da tanto il... radicare davvero una compagnia
vera
stabile.
Cioè la compagnia teatrale di Gorgonzola
è
anche
ancora
bene.
Un progetto, cioè ci sono stati tanti spot negli anni, ci sono anche delle capacità che possono essere messe in campo, però la concretezza è ancora un pochino al di là da venire.
Insomma, bisogna formare un corpo di ballo con i boys di Gorgonzola, come fanno i legnanesi. Va bene, allora grazie davvero.
Grazie Luigi Invernizzi, buona continuazione alla vostra sala.
Grazie
e alla prossima, sicuramente ci sentiremo per qualcos'altro.
Va bene, grazie dell'invito.
Grazie. Allora, noi abbiamo finito, Barbara, adesso andiamo a mangiare il Gorgonzola. Hai notato Invernizzi, Gorgonzola? Insomma,
sì,
qui ci
certo,
sono tutta
già
una serie
notato.
Di,
sì, sì,
una
sì.
Serie di nomi che incrociano gli stessi concetti. Fra poco, insomma, arriva Cecilia Di Lieto dopo le notizie che invece vanno in onda da Via Olearo, a cui torna la linea. Grazie al nostro tecnico Giulio Ambrosio, a risentirci
ciao,
con
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Da-tis, 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 da-t